Riprendo. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questo incontro che fa parte di una serie dedicata a un libro soltanto, ma un libro molto importante, cioè Leggi, Legislazione e Libertà di Hayek. Una battuta che gira un po' tra di noi è che bisogna mai iniziare dicendo non c'è bisogno di presentazioni, perché un presentatore anni fa continuava a dire non c'è bisogno di presentazioni, l'hanno licenziato, perché se non c'è bisogno di presentazioni, cosa ci sta a fare il presentatore? Però è vero in questo caso, naturalmente, perché siamo all'Istituto Bruno Leoni e Alberto Mingardi, è il direttore dell'istituto, e quindi chiaramente davvero in questo caso non c'è bisogno di presentazioni. Il tema che lui affronta oggi sembrerebbe scontato dal titolo, non lo è affatto, perché di fatto lui si soffermerà su leggi, legislazione, libertà e l'ordine di mercato. Sembra scontato perché per tanti aspetti Hayek nel Novecento è l'autore dell'ordine di mercato, cioè dello studio del mercato, quale ordine, quale sistema istituzionale. Però non è scontato in realtà, perché leggi, legislazione e libertà non sempre viene letto sottolineando l'importanza di tutta la riflessione teorica, di tipo economico, che Hayek, scusate, sviluppò in precedenza. Sviluppò in precedenza. Due parole però, scherzi a parte, su Alberto è meglio dirle. Alberto sa quei tante cose, in particolare si sta occupando da tempo di storia delle dottrine politiche, ha scritto tra gli altri su Rosmini e su Spencer, ed è da tanti anni un cultore di Hayek e di tutta la letteratura hayekiana. Per cui il tema di oggi, cioè l'ordine di mercato all'interno di una riflessione di tipo istituzionale, fondamentalmente di tipo giuridico istituzionale, quale appunto è leggi, legislazione e libertà, è un tema che sicuramente tratterà con attenzione e finezza.
Grazie Carlo, grazie per la pazienza. Questo è un incontro che è stato studiato semplicemente per abbassare la qualità delle riflessioni che fino ad ora abbiamo avuto, grazie mille, su legge, legislazione e libertà, il quale è fra i libri di Hayek quello associato alla riflessione giuridico-politica matura, è il suo secondo grande libro di filosofia politica e di filosofia del diritto. È meno frequentato del libro precedente, meno frequentato del The Constitution of Liberty o La società libera, come è tradizione oramai chiamarlo in italiano, però nello stesso tempo è anche un volume da cui ci si aspetta quello che ci si aspetta dall'opera ultima di un autore, no? C'è anche un libro successivo, La presunzione fatale, ma è un libro anzitutto scritto solo 3 anni dalla morte di Hayek, quando veramente già questo è un libro in cui il primo volume esce quando Hayek ha 74 anni di età. L'ultimo volume è controverso per l'attribuzione in realtà di tutta una serie di parti in La presunzione fatale, nonostante lo spirito e molti dei concetti che vi sono espressi siano, credo, indubitabilmente hayekiani e coerenti con il programma di ricerca che Hayek era andato a sviluppare. Allora, apparentemente, Leggi, legislazione e libertà è un lavoro ormai lontano dagli interessi più strettamente economici di Hayek. Questi interessi di carattere più strettamente economico sono sostanzialmente al centro della produzione hayekiana fino, tagliando un po' col falcetto, a subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Poi a un certo punto, a cavallo degli anni 50, Hayek si imbarca in una cosa che non finirà mai, cioè nel progetto di ricerca sull'abuso della ragione, che è un progetto di ricerca in 4 parti. Questo progetto non viene concluso, da Hayek parte, viene pubblicata come Individualismo, quello vero e quello falso, un libretto tradotto in italiano a Rubettino, e parte invece rientra poi in The Counter Revolution of Science, in italiano tradotto come L'abuso della ragione. È un lungo periodo di lavoro estremamente fecondo nel quale Hayek si allontana sempre di più dalla riflessione economica in senso stretto. Eppure, nonostante questo fatto, in Legge, legislazione e libertà la riflessione sulla natura dell'ordine di mercato è veramente centrale. È persino centrale, perdonate la battuta, geograficamente, nel senso che è collocata nel secondo volume, che è appunto Il miraggio della giustizia sociale, nel quale Hayek, come sappiamo dal seminario della settimana scorsa di Stefano Moroni, fa un'operazione intellettualmente complessa e anche coraggiosa per un autore della sua età, che avrebbe potuto tranquillamente fare il mostro sacro per il resto della sua vita, cioè prende di petto quello che è l'idolo del tempo, ovvero il concetto di giustizia sociale distributiva. Per prenderlo di petto, Hayek deve per forza definire, tornare alla spiegazione puntuale di quelle che per lui sono le caratteristiche dell'ordine di mercato. Diciamo che, secondo una lettura che forse sottolinea un po' troppo l'importanza del secondo volume, il quale però è anche quello forse con una tesi più definita, più facilmente leggibile e più, diciamo così, meglio utilizzabile per mettere a fuoco il pensiero dell'autore, ecco, il valore di questo libro è quello di inserirsi in un dibattito molto frequentato in quegli anni e portare la propria critica alle teorie strutturanti della giustizia sociale, per usare l'espressione che ha usato Stefano Moroni la settimana scorsa, ovviamente, scusate. Cosa cercherò di fare nel poco tempo che abbiamo? In primo luogo di esaminare sinteticamente quelli che sono gli argomenti che Hayek porta a favore di un sistema di mercato, spiegando da dove vengono rispetto alla sua elaborazione. E poi, veramente per sommi capi e in maniera un po' impressionistica, di ragionare assieme sul perché Hayek ha bisogno, come pensatore politico, di Hayek. Perché non può fare a meno della sua riflessione precedente sull'ordine di mercato. Come è noto, l'elaborazione dell'Hayek economista si affina nel cosiddetto dibattito sul calcolo economico. È una controversia che viene innescata dal saggio di Mises sul socialismo. Hayek vi prende parte, diciamo così, come inizialmente come fedele scudiero di Mises e poi invece come combattente in prima persona, e questa è una disputa importantissima che vede Hayek e Mises da una parte, ma anche insomma in subordine autori come Lyon Robbins, per esempio, confrontarsi con altri autori quali Tisch, Lange, Lerner, Dobb, quindi con quella che è l'elaborazione del socialismo di mercato di quegli anni. Ed è una riflessione cruciale, un dibattito veramente di importanza centrale negli anni 30 e 40. In questa discussione ciò che capita è che egli parte dalle posizioni di Mises, sostanzialmente, sull'impossibilità del calcolo economico, e di lì viene a sviluppare una propria versione della teoria misesiana, dapprima e poi invece a pieno titolo quella che è, diciamo così, l'impostazione hayekiana, la visione della realtà economica che noi tutt'oggi riconduciamo spesso e volentieri a questo autore. Qual è il punto di svolta? L'evento decisivo della sua elaborazione viene, la sua maturazione, viene rintracciato da Hayek stesso nella pubblicazione di Economics and Knowledge, che è una prolusione che Hayek legge nel 1936 e che poi pubblica nel 1937. Che cos'è decisivo in questo saggio di Hayek? Ciò che è decisivo in questo saggio di Hayek è sostanzialmente, detto senza mezzi termini, il rifiuto dell'approccio teorico neoclassico. Il saggio è centrato sul concetto di equilibrio e Hayek spiega molto bene perché trova insoddisfacente il concetto di equilibrio. Se volete, c'è un parallelo tra questo saggio e un altro saggio del 1937, La natura dell'impresa, di Ronald Coase. Coase trova sostanzialmente irrealistico il concetto di equilibrio perché esistono i costi delle transazioni. Al contrario, se possiamo banalizzarlo, Hayek trova irrealistico il concetto di equilibrio perché non capisce come ci si arriva. L'equilibrio è, nel migliore delle ipotesi, una fotografia di un istante di tempo, di una certa configurazione di mercato, ma di per sé non ci dice niente su come quella configurazione di mercato si è andata a determinare e su che cosa succede dopo, insomma, quando noi rilasciamo il tasto del fermo immagine e il film del processo economico ricomincia. Qualche anno dopo, nel 1968, Hayek sarà molto più esplicito, dirà: è difficile difendere gli economisti dall'accusa di avere discusso sulla concorrenza per circa 40-50 anni, partendo da presupposti che, se fossero veri per il mondo reale, la renderebbero completamente priva di interesse e inutile. In Economics and Knowledge, in maniera, se volete, più sfumata, egli aveva osservato la questione oggetto dell'analisi, cioè la misura nella quale l'analisi economica ha senso, è se essa trasmette o meno una qualche forma di conoscenza di quello che avviene nel mondo reale. Qual è il problema di Hayek con l'equilibrio? L'analisi di equilibrio tradizionale tendeva ad assumere che le informazioni fossero uniformemente distribuite e che vi fosse conoscenza dei dati da parte degli attori coinvolti. Per Hayek ciò che diventa problematico è la natura dei dati, ovvero delle informazioni necessarie perché vi sia azione umana ed eventualmente perché si pervenga in equilibrio e lo si mantenga altrettanto eventualmente. Proprio la creazione e la distribuzione di questa conoscenza è ciò che si svolge in tempo reale, cioè il film che non può essere ricondotto al singolo fotogramma che invece vede l'analisi di equilibrio. E a partire da una critica dell'analisi di equilibrio che Hayek per la prima volta ci spiega che quando osserviamo la realtà economica noi ci troviamo di fronte ad un problema di divisione della conoscenza che è analogo e di pari importanza a quello della divisione del lavoro. Come ha notato Bruce Caldwell, quando la dispersione della conoscenza viene posta al centro dell'analisi, la questione cruciale non diventa più quella di un movimento verso l'equilibrio, ma quella della coordinazione, del coordinamento di questa conoscenza dispersa. La condizione della conoscenza non è una condizione temporanea che viene eliminata man mano che ci si muove verso l'equilibrio. È una condizione permanente. Dal momento che chiunque e tutti hanno sempre diversi elementi, diversi pezzettini di informazione, in un mondo in costante cambiamento, nel quale i dati si modificano costantemente, la domanda che sorge spontaneamente è la seguente: come possono questi frammenti di conoscenza diversa, che esistono in diverse menti, essere coordinati? Allora, attenzione, perché qua è molto facile, quando si parla di Hayek e della teoria della conoscenza in Hayek, fare confusione su molti piani. È molto facile sia perché molto spesso quando si parla di teoria della conoscenza in Hayek si torna a un libro importantissimo per capire Hayek, ma tendenzialmente assai poco comprensibile a tutti coloro che non siano dei neurologi, che è l'ordine sensoriale, che ha a che fare col modo in cui funziona la mente, secondo Hayek. È una cosa che sembra molto esotica nel percorso di studi di uno scienziato sociale, in realtà è importantissima nell'economia dei lavori di Hayek, ma questo è un altro discorso. E nello stesso tempo si fa anche confusione perché Hayek stesso parla di diverse tipologie di conoscenza in diversi momenti diversi. Quindi la conoscenza può essere molto poco in Hayek ed è contro quella visione della conoscenza che lui prende posizione, ma la conoscenza può essere la conoscenza formale, quella che si impara a scuola, quella che viene più facilmente trasmessa, può essere la conoscenza tacita, quindi una conoscenza che è molto vicina all'abilità e che tipicamente viene trasmessa attraverso l'imitazione, può essere il know-how, che invece è trasmissibile non solo attraverso l'imitazione, ma comunque sia attiene, diciamo così, alla conoscenza delle puntuali condizioni di produzione, ma anche insomma della vita degli esseri umani. Può essere anche la conoscenza del mercato, che non è necessariamente una conoscenza teorica, non è necessariamente neanche know-how, ma si concreta dopo tutto nel fatto che diverse persone che producono diversi beni o diversi servizi cercano di presidiare la situazione del mercato loro rilevante e pertanto accumulano con grande frequenza le conoscenze che sono necessarie per essere presenti in quei mercati in modo consapevole. Chi compra qualche cosa, quali sono i prezzi dei fattori produttivi, quali sono i beni domandati, come cambiano nel tempo i bisogni dei consumatori. Questo ovviamente è un tema che diventa cruciale in quello che è il saggio più famoso che Hayek abbia mai scritto, cioè l'uso della conoscenza nella società. È un saggio di qualche anno successivo, è del 46, nel 45 ha avuto molto più successo di Economics and Knowledge, è probabilmente il contributo sulla base del quale, come dire, sul quale riposa la notorietà di Hayek, che è un saggio per tanti punti di vista, sotto tanti aspetti illuminante, ma talvolta anche un po' frainteso. Scrive in quella sede Hayek: il problema economico della società non è meramente un problema di come allocare risorse date. Se date è preso nel senso di date ad una singola mente che risolve deliberatamente il problema posto da questi dati. Si tratta piuttosto del problema relativo a come assicurare il miglior uso di risorse note a ciascuno dei membri della società. O in breve, si tratta del problema di come utilizzare la conoscenza che non appartiene a nessuno nella sua totalità. Allora, questo punto è cruciale. Utilizzare la conoscenza che non appartiene a nessuno nella sua totalità. Questa è la visione di Hayek del tipo di interdipendenza che si sviluppa in una società di mercato. Nel processo di mercato noi ci mettiamo in condizione di utilizzare conoscenze che sono localizzate, disperse, diffuse fino al livello del singolo individuo, attivandolo in un processo di apprendimento collettivo il cui esito ultimo è la crescita di disponibilità di beni e servizi a disposizione di tutti. Sempre dall'uso della conoscenza nella società, per darvi un'idea di una particolare tipologia di conoscenza, secondo Hayek, anche di come egli giostra questa differenza tra tipi di conoscenze rilevanti all'interno del suo ragionamento. Lo spedizioniere marittimo che si guadagna da vivere utilizzando i viaggi vuoti o mezzi pieni di carrette a vapore, o l'agente immobiliare la cui conoscenza si limita quasi esclusivamente a quella di condizioni temporanee, o l'arbitrageur che trae i suoi guadagni dalle differenze locali dei prezzi delle merci. Tutti svolgono funzioni utili basate sulla particolare conoscenza di circostanze legate all'attimo fuggente ed ignote agli altri. Questa è la conoscenza dello speculatore, sostanzialmente, la conoscenza di mercato. Gli altri tipi di conoscenza però entrano anche loro nel discorso di Hayek, che infatti dice: cosa unisce questi tipi di conoscenza? Il tipo di conoscenza di cui ho trattato, scrive Hayek, appartiene al genere che per sua natura non può entrare nelle statistiche e che perciò non può essere trasmesso ad alcuna autorità centrale in forma statistica. Le statistiche che una siffatta autorità centrale sarebbe costretta ad utilizzare dovrebbero essere ricavate precisamente facendo astrazione da piccole differenze tra le cose, mettendo assieme come risorse di uno stesso genere articoli che differiscono per quanto riguarda la locazione, la qualità e altri particolari in un modo che può essere importante per le decisioni specifiche. Queste tipologie di conoscenza sono varie. Qualcuno direbbe, qualcuno ha anche detto, che non sono sufficientemente definite, che non c'è in Hayek una tipizzazione coerente di tutte le tipologie di conoscenze dalle quali lui parla. Non di meno, ciò che le unisce è precisamente il fatto che non possono essere sintetizzate in modo da essere trasmesse a una singola autorità decisionale in un modo che sia significativo. Se si prova a strizzarle in qualche tipologia di sintesi, l'autore centrale perde comunque i dettagli che davvero sono la cosa rilevante, sono la ragione per cui abbiamo bisogno di mobilitare quelle conoscenze. Ora, sotto questo profilo, il tema della divisione della conoscenza ci è utile per capire una cosa, cioè la diversa qualità, per così dire, della divisione del lavoro in un contesto di mercato e in un'organizzazione, tema che in questo caso non è coesiano, per quanto possa sembrarlo nella mia formulazione, ma invece è tipicamente hayekiano, perché è la differenza che c'è tra il piccolo gruppo e la grande società. La divisione del lavoro, ed è il motivo per cui Hayek insiste sulla divisione della conoscenza e non sulla divisione del lavoro, esiste in qualsiasi società umana, esiste nelle tribù, esiste nelle associazioni, esiste in quelle che Hayek in legge di legislazione di libertà chiama le economie, cioè le organizzazioni, siano organizzazioni del tipo che voi desiderate, insomma da uno Stato, una singola impresa, un'associazione e quant'altro. La differenza con una società di mercato, con la grande società, è che la divisione del lavoro in una società di mercato non è solo il prodotto di un ordinamento. Qual è il caso della divisione del lavoro in una economia, in un'organizzazione? Ma la divisione del lavoro in una società di mercato è a sua volta il prodotto della divisione della conoscenza. In una società di mercato, come sappiamo, la divisione del lavoro è, per così dire, porosa e mobile. I fattori della produzione vengono continuamente ridistribuiti e hanno precisamente la caratteristica di essere posizionati laddove sembra più conveniente, ma non in generale, più conveniente in un dato momento nel tempo agli attori coinvolti sulla base delle informazioni a loro disposizione. Siccome queste informazioni sono scarse e parziali, alla scarsità e alla parzialità di queste informazioni si rimedia con la mobilità dei fattori produttivi che caratterizzano la società di mercato. Per questa ragione, scrive Hayek in un testo del 41, Planning, Science and Freedom, il problema dell'utilizzazione massima della conoscenza può pertanto essere risolto soltanto da qualche sistema che decentralizza la decisione. Non c'è possibilità di alcuna divisione sensata tra lo schema generale del piano e i dettagli dell'esecuzione, o perlomeno non c'è ancora stato alcun modo nel quale tale divisione è stata mostrata e ha funzionato. La ragione perciò è che le caratteristiche generali sono soltanto il risultato di un'infinità di dettagli e che non ci sono principi che, senza fare danno, possano essere sovraimposti ad essi senza perdere i dettagli. E tuttavia, affinché in un sistema decentralizzato le decisioni individuali possano essere mutuamente aggiustate le une agli altri, è senz'altro essenziale che l'imprenditore individuale possa imparare tanto velocemente quanto è possibile quali sono i cambiamenti rilevanti nelle condizioni che concernono i fattori della produzione e i beni con i quali egli si preoccupa. Questo è precisamente ciò che comportano il sistema dei prezzi e la competizione quando essi funzionano. E siamo arrivati al sistema dei prezzi e alla competizione, che sono dei due pilastri del sistema hayekiano, anche se non lo esauriscono, nonostante in questo caso ciò che non si vede deve essere probabilmente ancora messo a fuoco con una chiarezza che forse Hayek ha dedicato davvero solo al tema del sistema dei prezzi, cioè alla cinghia di trasmissione delle informazioni. Se il problema è coordinare le conoscenze disperse degli individui, il sistema dei prezzi è molto semplicemente lo strumento per farlo. In un sistema decentralizzato nel quale le decisioni individuali devono essere messe in condizione di adattarsi reciprocamente, il sistema dei prezzi è per l'appunto la cinghia di trasmissione che consente che questo avvenga, che avvenga questo coordinamento. Che questa conoscenza dispersa sia coordinata deve essere in qualche modo attivo un principio di economia, nel senso che coordinare la conoscenza dispersa non significa duplicarla, e non significa trasferirla ad altri così com'è, serve semplicemente attivarla là dove serve. Questo è intuitivo ovviamente, ma noi non potremmo vivere se dovessimo trasferirsi completamente tutta la conoscenza di cui c'è bisogno per essere consapevoli sino all'ultimo banalmente dei dettagli dei beni che noi stiamo acquistando, o financo dei dettagli dei fattori della produzione che sono un po' diversi per un imprenditore straordinario. Il sistema dei prezzi, al quale dovete pensare soprattutto come un sistema dei prezzi dei fattori produttivi, prima ancora come un sistema dei prezzi dei beni, serve precisamente a questo. Il prezzo ha una funzione sintetica. Esso è, dice Hayek, un indice numerico che non può essere ricavato da alcuna proprietà caratteristica di quella cosa particolare, ma che riflette o nel quale è condensato la sua importanza alla luce dell'intera struttura mezzi e fini. Continua sempre dall'uso della conoscenza nella società. Fondamentalmente, in un sistema in cui la conoscenza di fatti rilevanti si trova dispersa fra molte persone, i prezzi possono servire a coordinare le azioni separate di persone differenti, allo stesso modo in cui i valori soggettivi, quindi qui c'è una forma di introspezione, aiutano l'individuo a coordinare le parti del suo piano. Anche questo, per quanto espresso in una forma non precisamente giornalistica, è intuitivo, cioè i prezzi svolgono, diciamo così, collettivamente una funzione che è paragonabile a quella della scala di valori sostanzialmente per quanto attiene alle azioni di un singolo individuo. È, come dire, un punto sommamente hayekiano il fatto che tanto quanto la scala di valori, per l'appunto è una scala, è preordinata e ha un singolo attorno, un singolo momento della decisione, invece il prezzo al contrario, prescinde dagli attori individuali. Un passo famosissimo di Hayek che dice: il semplice fatto che ci sia un solo prezzo per ogni merce genera la soluzione cui avrebbe potuto giungere, ma è solo concettualmente possibile, è un'ipotesi, una singola mente in possesso di tutte le informazioni che di fatto si trovano disperse fra tutte le persone coinvolte in questo processo. Continuiamo con questa citazione di Lusso: il fatto più significativo in questo sistema è costituito dall'economia di conoscenza con cui esso opera. Cioè la conoscenza è dispersa e viene utilizzata là dove c'è e per come serve in un certo momento, non viene ammucchiata, non viene processata, non viene trasferita per intero. O in altri termini, da quanto poco devono sapere i partecipanti individuali per essere in grado di agire in modo giusto. In forma abbreviata, utilizzando una sorta di rappresentazione simbolica, il prezzo è un simbolo, solo le informazioni più interessanti sono trasmesse e ritrasmesse e solo agli interessati. Anche questo è un altro punto cruciale. Non è che il sistema dei prezzi non è un'università, non trasferisce conoscenza, parla solamente alle persone che vanno ad ascoltarlo e nell'ambito ovviamente di un certo bene, di un certo fattore della produzione. Ovviamente questi prezzi non sono cristallizzati, che è il motivo per cui siamo partiti da Economics and Knowledge, ma cambiano continuamente, mutuano, riflettendo il cambiamento delle condizioni esterne, che è per Hayek, se volete, la parte quasi facile, e il cambiamento degli atteggiamenti, delle preferenze, delle aspettative individuali, che invece è la parte ovviamente più difficile, ma per la quale, se volete, i prezzi sono ancora più preziosi. E per questa ragione che, tanto per fare uno sfuggente riferimento ai premi Nobel di oggi, nell'impostazione hayekiana non c'è nulla che lasci immaginare che negli scambi la conoscenza venga istantaneamente trasmessa dal sistema dei prezzi. Esistono il tempo e soprattutto le difficoltà del coordinamento delle scelte delle persone. Le informazioni che un prezzo sintetizza e trasmette in un certo momento possono diventare facilmente obsolete, come cambiano le circostanze di produzione e parimenti come cambiano le preferenze delle persone. Ancora una volta, il mercato è un processo, non è uno stato. Scrive Hayek in un altro saggio molto importante, cioè nella conoscenza come processo di scoperta: quali beni siano beni scarsi, o quali cose siano dei beni, e quanto siano scarsi di valore, sono esattamente le cose che la concorrenza deve scoprire. Solo dei risultati provvisori in ciascuno stadio del processo di mercato dicono agli individui cosa cercare. Questo ci porta a un altro argomento cruciale nella batteria di argomenti di Hayek a favore del mercato. Il primo abbiamo visto è la dispersione della conoscenza. L'alternativa al sistema di mercato, che è un processo decentralizzato nel quale le decisioni sono prese al livello più basso possibile, se potete usare diciamo così una raffigurazione un po' banale delle idee di Hayek, ma tutte le buone idee riescono a essere sintetizzate facilmente, sono quelle cattive che è molto difficile strizzare una definizione semplice, è il primo grande argomento di Hayek. Il secondo grande argomento di Hayek è quello che succede rispetto alla produzione della conoscenza in questo processo. Non è solo una questione di allocazione della conoscenza, esattamente come non è solo una situazione, scusate, di allocazione di beni. Scrive Hayek: dovunque l'uso della conoscenza può essere giustificato razionalmente, lo è sulla base del fatto che non conosciamo in anticipo i fatti che determinano le azioni dei concorrenti. Qui arriva la sua definizione più famosa: propongo di considerare la concorrenza come un procedimento per scoprire dei fatti che senza ricorrere ad essa nessuno conoscerebbe o almeno non utilizzerebbe. Cioè non si distribuiscono solamente delle conoscenze, non si attivano soltanto delle conoscenze laddove ci sono, ma si scoprono delle cose nuove. Il processo di mercato, gli attori di mercato non sono solo soggetti passivi del cambiamento, ma essi generano conoscenza attraverso la loro azione. Quindi la conoscenza rilevante per la vita economica non è concentrata e nemmeno è concentrabile nelle mani, ovvero nelle menti di pochi. proprio perché la sua stessa natura è varia e differenziata. Quell'elemento problematico rispetto alla natura della conoscenza in Hayek è in realtà parte del suo argomento, se volete. Cioè, proprio perché questa conoscenza dispersa è di tipologia così differente e in tanti casi, francamente, è molto difficilmente categorizzabile. Tra, per esempio, se pensate alle circostanze concrete di produzione, cosa sia sapere tacito e cosa sia conoscenza del mercato, non è proprio una e cosa sia know-how, non è proprio una cosa così facilmente definibile, e spesse volte cambia anche a seconda della natura delle imprese coinvolte, persino delle persone coinvolte, no? Come essi reagiscono, come essi ordinano, per così dire, le loro proprie competenze. Tuttavia questa conoscenza deve essere coordinata perché gli esseri umani possano stare assieme in modo proficuo e perché possano godere di ciò di cui hanno goduto sostanzialmente negli ultimi 200-250 anni della nostra storia. Cioè una situazione nella quale beni e servizi a disposizione delle persone crescono continuamente. Questo coordinamento avviene attraverso il sistema dei prezzi. Nel coordinamento, che è tipico dell'ordine di mercato, però non ci si limita ad allocare né risorse né frammenti di conoscenza, ma si scoprono cose nuove. La massima virtù di un sistema di concorrenza alla Hayek, che per inciso non è la concorrenza perfetta, nella quale ci sono tanti concorrenti, ma è semplicemente un contesto di mercato nel quale vi sia libertà di entrata. La massima virtù della concorrenza, secondo Hayek, è il fatto che essa ci permette di conoscere delle cose nuove, di scoprire delle cose nuove. Questo punto poi è stato particolarmente approfondito da un allievo non di Hayek, bensì di Mises, ma un economista di scuola austriaca successivo a Hayek, cioè Israel Kirchner, che ha concentrato l'attenzione su quello, diciamo così, che è lo strumento privilegiato per la scoperta di cose nuove in un contesto concorrenziale, cioè l'imprenditore. In ragione di questa descrizione, la prima cosa da non fare quando si parla di Hayek è riferirsi al mercato come un sistema, come un meccanismo, come un ingranaggio. Il mercato è un processo, è quello che pensava Adam Smith, è quello che pensava Hayek. Il mercato non è niente, non è un'associazione, non è un club, è acefalo. Non ha mai una direzione univoca e predeterminata. E non solo, tentare di darvi, su questo torneremo poi, una direzione chiara, correggerlo, significa indebolirne il funzionamento. Tutto ciò che rende, diciamo, tutto ciò che interferisce col sistema dei prezzi ne rende sostanzialmente più rugginoso il funzionamento. Rende più difficile fare al mercato ciò che esso fa, cioè processare queste informazioni. Qual è dunque il costo dell'interventismo? I costi dell'interventismo sono tre. Nel breve periodo, un coordinamento meno efficace degli individui, delle imprese, dei produttori, dei consumatori. Nel medio periodo, la mancata valorizzazione della conoscenza dispersa. Nel lungo periodo, la perdita secca in termini di cose nuove. Le cose che sarebbe stato possibile scoprire, idee, prodotti, metodi di produzione, che invece non vengono scoperte perché non c'è un sistema concorrenziale. Legge di estensione e libertà però è un libro di che non abbiamo ancora citato, nonostante tutte queste citazioni di lusso. È un libro di filosofia politica e dunque è opportuno chiedersi quali conseguenze Hayek tragga dalla visione del mercato che abbiamo sin qui tratteggiato. L'elemento cruciale ancora una volta è il sistema dei prezzi. Abbiamo detto prima, i prezzi forniscono indicazioni che non sono solo sintetiche, ma sono anche astratte, impersonali. Il prezzo sintetizza informazioni, segnala le scarsità, ma sono informazioni spersonalizzate, proprio perché c'è stato un processo di sintesi e di allontanamento dalle conoscenze concrete di produzione. Il prezzo non serve a chi conosce dall'A alla Z un processo produttivo, serve a chi sta lontano, per avere sinteticamente ciò che gli serve da quel processo produttivo per poter a sua volta organizzare i fattori della produzione di un bene di livello superiore. La logica che è sottesa al sistema dei prezzi è precisamente la stessa logica della quale avete sentito parlare sia da Carpi, che da Serena, che da Stefano Moroni, cioè la logica del grande gruppo, della grande società, che in Hayek è contrapposta alla logica del piccolo gruppo. Il mercato, contro l'economia o l'organizzazione, contro il mercato rispetto all'economia e all'organizzazione. Ora, non c'è nulla di originale in questa polarizzazione di chiacchiere, c'è lo status e il contratto in mente, ci sono i mercanti Spencer, eccetera, eccetera, eccetera. Però in AIA questa cosa torna ad attualità e diventa nuovamente un elemento di fondamentale legittimazione della società libera. Qual è la caratteristica della grande società che ci dice che essa è pienamente un organo di mercato? Sua caratteristica è che, scrive Hayek, tutti contribuiscono non solo al soddisfacimento di bisogni che non si conoscono, al di là di quelli che si conoscono, ma a volte persino al raggiungimento di fini che, se conosciuti, sarebbero da loro disapprovati. Che cosa vuol dire questo? Il piccolo gruppo è una realtà gerarchicamente ordinata, tenuta assieme da fini che a vario titolo: il pugno di ferro di un capo tribù, il carisma dello sciamano, la condivisione degli obiettivi filosofico-umanitari da parte di un'associazione di volontari, fate voi, sono però comuni. La grande società invece vede una divisione del lavoro molto maggiore, perché sempre di più sono gli attori coinvolti. Essa è contraddistinta dalla cooperazione, non nel piccolo gruppo, ma su larga distanza. La differenza tra l'una e l'altra, se volete, è la stessa differenza che passa tra l'oggetto di analisi di Adam Smith nella teoria dei sentimenti morali e l'oggetto di analisi di Adam Smith invece nella ricchezza delle nazioni. A te questo proposito, non è sbagliato notare come Hayek ritenga la catalassi, cioè il termine che lui utilizza per l'adeguarsi reciproco delle molte economie in un mercato, cioè per l'ordine del mercato, e che io non ho utilizzato perché francamente questa cosa di inventarsi le parole greche non l'ho mai capita, nel senso che se uno se le trova va bene, ma non capisco perché uno voglia fare il neogreco, non lo so perdere, in realtà il coniuge di Mises, certo. Non è di Hayek, ma insomma piace molto e la utilizza. Comunque, la catalassi non sta per Hayek stringentemente all'interno di quella linea di ricerca Manville-Smith che egli pure rivaluta e che vede come sostanzialmente unitaria nei suoi saggi di storia del pensiero sull'uno e l'altro. Perché, anzi, Hayek scrive, quando per la prima volta si riconobbe chiaramente questo effetto dello scambio, cioè il fatto che si trae mutuamente beneficio senza avere l'intenzione di farlo. Lo scambio economico porta a benefici per entrambi gli attori coinvolti senza che questi si vogliano bene e vogliano farsi del bene a vicenda. Si mise troppa enfasi sulla risultante divisione del lavoro, abbiamo capito che Hayek ritiene secondaria perché esiste in qualsiasi tipo di società e di organizzazione e non solo nella grande società, nella società di mercato, e sul fatto che fossero scopi egoistici, non è dalla benevolenza del birraio, eccetera, 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 a rendere possibile uno scambio di servizi. Questa è una visione di gran lunga troppo limitata. Allora, Hayek è un autore che ha una venerazione di Adam Smith, e questa credo sia la frase più critica nei confronti di Smith che abbia mai scritto nella sua vita. Perché questa visione è troppo limitata? Per due ragioni. La prima, la divisione del lavoro è ubiqua in qualsiasi società umana. La divisione del lavoro è al centro, come dire, di tutta l'elaborazione sullo stare assieme, questo da Platone a Hayek, indipendentemente dalla Repubblica di Platone, è fondata su una divisione del lavoro. Quindi Hayek suggerisce che non c'è il punto cruciale del suo pensiero è la divisione della conoscenza, non la divisione del lavoro. L'altro aspetto per il quale questa visione è di gran lunga troppo limitata, scrive Hayek, è ancora più rivelatore dell'approccio di Chiara. Per Hayek, torniamo a un'altra citazione, i vantaggi dell'ordine spontaneo non dipendono dall'egoismo delle persone nel senso comune del termine. La catalassi, ed è questo il punto importante, concilia le varie conoscenze e scopi che, indipendentemente dall'essere persone egoiste o meno, sono estremamente diversi. Questo è un punto che può assomigliare, diciamo così, a qualcosa che c'è indubitabilmente nella storia del liberalismo classico, cioè l'idea dello scambio come fattore di incivilimento. In realtà è una cosa un po' diversa. L'attenzione di Hayek, e questo è un elemento non sempre considerato, ma in realtà importantissimo, è sempre a livello del mercato del suo complesso. E che sia importantissimo lo vedremo poi quando andremo a esaminare quali sono le conseguenze distributive, per così dire, dell'ordine di mercato. La ragione per la quale le persone dovrebbero trovare conveniente vivere in una società di mercato è che essa molto probabilmente moltiplicherà gli strumenti, tra virgolette, che possono essere utilizzati a vantaggio del perseguimento di fini particolari. Però non c'è l'idea di un interesse immediato che viene soddisfatto. Banalmente, una cosa che è abbastanza di secondo piano, costantemente nella riflessione di Hayek sul mercato, è la libertà di scelta da parte delle persone. Per Hayek è ancora più, è più importante, diciamo così, la conseguenza secondaria della libertà di scelta, piuttosto che il piacere, l'opportunità, il momento della scelta individuale, che invece è cruciale in altri autori che prendono posizioni politiche che sostanzialmente analoghe. Se voi prendete un autore contemporaneo, Hayek, molto meno profondo dal punto di vista dell'elaborazione, come Milton Friedman, per Friedman è indubitabilmente cruciale il fatto che in una società di mercato le persone possono scegliere. Spiega Hayek: gran parte della conoscenza su cui ci si basa nel perseguire i nostri fini, questa è una citazione un po' accrocchiata, ma in realtà molto significativa, è rappresentata dal prodotto secondario e non intenzionale di altri che esplorano il mondo in direzioni diverse dalle nostre, stimolati da scopi diversi. Tale conoscenza non sarebbe a nostra disposizione se venissero perseguiti solamente i fini che riteniamo perseguibili e auspicabili, che è precisamente quello che dicevamo prima, no? Come è fatto in una società libera, uno si trova involontariamente, gli esempi possono venirvi a centinaia, a essere, diciamo così, indirettamente implicato nel soddisfacimento di fini altrui che pure non approva. Vi è dunque un elemento, e qui arriviamo alla distribuzione, non proprio di casualità, ma sicuramente di incontrollabilità del processo di mercato. Se c'è una cosa rispetto alla quale Hayek è indubitabilmente, utilizzo questa parola non solo come provocazione, ma sulla quale Hayek è indubitabilmente anarchico, è il funzionamento del mondo della produzione e dello scambio. Non a caso, se Hayek parla tanto di mercato nel secondo libro di legislazione di libertà, è per l'appunto per contrastare la visione opposta, cioè quella riconducibile a tutte le teorie strutturanti, ancora per utilizzare la tipizzazione di Moroni, della giustizia sociale. E non a caso è particolarmente interessante che egli in questo secondo volume mette sul medesimo piano sia quelle che noi riconosciamo tipicamente, sono comunemente come teorie della giustizia sociale, diverse ambizioni e visioni redistributive, con la giustificazione meritocratica del sistema di mercato e con una cosa che dice alla fine è poi ripresa, diventa il motivo scatenante di alcune formule politiche che fanno perno sulla giustizia sociale, cioè la difesa della custom position, cioè di tutti quei gruppi il cui status va deteriorandosi in una società di mercato. In tutti questi casi le retribuzioni vanno conformate a un criterio di giustizia. Però questo criterio di giustizia, spiega Hayek, è quello coerente coi fini e con la gerarchia del piccolo gruppo. Proprio perché la grande società vede la coesistenza di un gran numero di individui e di gruppi diversi e vede la compresenza di più organizzazioni, di più economie, direbbe Hayek, ciascuna delle quali funziona, è un po' stiracchiata, però in legge di istituzione di libertà ciascuna della quale funziona come un piccolo gruppo, essa, cioè la grande società, non può essere improntata di criteri predeterminati per la distribuzione delle ricompense dei premi. Scrive Hayek: a mano che il prezzo indicatore astratto è sostituito come obiettivo verso il quale tendevano gli sforzi dell'uomo le necessità di persone conosciute, si sono aperte possibilità interamente nuove per l'utilizzazione di risorse, ma anche questo richiese atteggiamenti morali completamente differenti per favorire il loro sfruttamento. E ancora, proprio perché il gioco della carta all'assi non tiene in alcun conto le concezioni dell'uomo circa il compenso dovuto ad ognuno e premia a seconda del successo conseguito nell'affrontare il gioco con le stesse regole formali, niente di più, esso provoca una più efficiente allocazione delle risorse di quanto non riesca a ottenere un qualsiasi altro piano. Questa visione, qualsiasi visione del merito in base al quale gli individui andrebbero premiati dal sistema di mercato, non nelle singole organizzazioni ovviamente, è in contrasto con la possibilità che il mercato premi a modo suo, perché il premio del mercato è attribuito esclusivamente a posteriori ed esclusivamente alla giuria dei consumatori e non necessariamente secondo criteri che sono neanche stabili e definiti nel tempo. A questo proposito, questo è un punto che a me fa piacere sottolineare, anche se stiamo parlando troppo, perché secondo me va a gran merito dell'onestà intellettuale di Hayek, egli scrive: è di cattivo auspicio per il futuro dell'ordine di mercato che l'unica difesa che il pubblico recepisce di quell'ordine sia basata sulla credenza di una giustificazione morale molto forte per il successo individuale. Il successo individuale, Hayek scrive e riconosce, non dipende necessariamente dall'applicazione, dagli sforzi individuali, dal rigore personale. Per fare un'osservazione che Carlo mi dice essere non alla catalano ma alla metà catalano, alla metà catalano più che altro, alla catalano a metà, è più probabile che chi si impegna, chi si apre, chi si dà da fare, chi si sveglia presto la mattina venga premiato dalla vita rispetto a uno che si sveglia alle 2 del pomeriggio e passa il resto della giornata sulla marca e non fa nulla da mani a sera. E tuttavia il mercato non è un sistema di premi pensato per valorizzare chi si sveglia presto la mattina. Sarebbe molto più facile, ovviamente, ed è molto più facile adottare una difesa del sistema di mercato diversa, cioè dire che il mercato premia il merito e che tutto quello che impedisce che il mercato premia il merito sono sostanzialmente gli interventi pubblici oppure, per quanto possa essere vaga questa definizione, qualsiasi forma di malfunzionamento del mercato che fa sì che il mercato non assomiglia al mercato che dovrebbe essere, al modello che noi abbiamo in mente. È una linea argomentativa di maggiore successo proprio perché è meglio allineata sull'atavismo del piccolo gruppo, cioè vede il mercato dopo tutto anche lui come riconducibile a una gerarchia di fine e di valori che è propria di certe persone. Il mercato che premia le persone che lavorano molto, che vede il successo a ridere a coloro che sanno applicarsi. Hayek invece prende atto fino in fondo delle implicazioni dei suoi argomenti e ci dice, insomma, a chiare lettere, a un certo punto lo nota, che non bisogna mentire neanche per far vincere le idee che più ci sono care o per dire che è un sistema nel quale noi crediamo è migliore di altri. Questo non è bizzarramente un punto ancillare rispetto alla trattazione di Hayek in legge di legislazione e libertà e neanche rispetto alla sua visione del mercato. Non a caso egli scrive: la causa principale del carattere generatore di ricchezza del gioco del mercato, quindi attenzione, non della visione del mercato come processo di scoperta, ma del carattere di generatore di ricchezza, cioè della cosa che dopo tutto è più facile che interessi agli altri rispetto a quello che invece interessa a noi, interessa a Hayek, consiste nel fatto che i rendimenti ottenuti da ciascun giocatore in cambio degli sforzi compiuti agiscono come segnali che gli permettono di contribuire alla soddisfazione di bisogni a lui sconosciuti e di farlo traendo vantaggio dalle condizioni che apprende soltanto in modo indiretto mediante loro riflettersi nei prezzi dei fattori di produzione usati. È quindi un gioco generatore di ricchezza perché fornisce ad ogni giocatore informazioni che gli permettono di soddisfare bisogni di cui non è direttamente a conoscenza. Questo è l'argomento dei prezzi e della cooperazione su lunga distanza. E mediante l'uso di mezzi, questo invece è l'argomento secondo che abbiamo visto del processo di scoperta, della cui esistenza senza di esso non avrebbe cognizione, giungendo così alla soddisfazione di una maggior gamma di bisogni di quanto sarebbe possibile. Bisogno un po' fuorviante, ma prendiamo per buona la tradizione. Perché questo avvenga è essenziale allora che il mercato non abbia criteri meritocratici, perché se l'avesse i prezzi non sarebbero più prezzi ma diventerebbero sostanzialmente dei voti. Al contrario, i prezzi che indirizzano i diversi sforzi riflettono eventi che il produttore non conosce. Il rendimento di tali sforzi è frequentemente diverso da quello che è stato previsto. La non meritocrazia del mercato allora è funzionale affinché esso possa effettivamente attivare tutte le conoscenze disperse e soprattutto affinché esso possa continuare a valorizzarle in momenti e tempi diversi. Se i premi del mercato collimassero con una certa gerarchia di valori, per definizione non potrebbero essere così variabili come invece essi sono. E questa variabilità è importantissima perché i prezzi, incluso il prezzo del lavoro umano, servono a scopi limitati, ordinare i fattori della produzione, decidere quali scelte adottare anche da parte dei consumatori e non a ordinare gerarchicamente la società, non a decidere chi è meglio perché. Per concludere questa rassegna e poi dire due parole sull'altro tema del quale invece ha piacere parlare, un commentatore, Jeremy Shearmore, ha giustamente sottolineato come l'approccio di Hayek sia aggregativo. Le preoccupazioni di Hayek sono sempre sul mercato come sistema. I suoi argomenti, diciamo così, beneficerebbero un individuo preso a caso nella società di mercato, ma non necessariamente vanno a parlare al singolo individuo. Le preoccupazioni di Hayek sono di norma. 1. La minimizzazione della coercizione per gli individui nella società. 2. Il benessere degli individui, ma come detto, misurato su un individuo scelto a caso. 3. La possibilità degli individui di coordinare i loro piani, che è il punto dal quale siamo partiti, cioè la visione dell'economia come coordinamento sostanzialmente, che è propria dell'impostazione hayekiana. La desiderabilità del mercato quindi si va a verificare su un piano che è il più generale possibile. Rispetto ai singoli individui. Sotto questo profilo, altra lunga citazione di Lusso, il gioco del mercato ha portato alla crescita e alla prosperità delle comunità che lo hanno praticato perché ha aumentato le occasioni per tutti. Ciò è stato reso possibile perché la remunerazione per i servizi degli individui è dipesa da fatti obiettivi che nessuno poteva conoscere nella loro totalità e non dalle opinioni di qualcuno su ciò che essi dovessero avere. Ma ha anche significato che mentre la specializzazione e l'industria crescevano, le possibilità di ciascuno non potevano, esse non potevano garantire un reddito specifico e il processo impersonale che usava tutte queste conoscenze sparse stabiliva i segnali dei prezzi in modo da dire alla gente cosa fare, poi preciso, ma senza tener conto delle necessità o dei meriti. Ma la funzione promozionale di ordine e produttività dei prezzi, in particolare dei prezzi di servizi, dipende dal fatto che questi dicono alla gente dove trovare la propria collocazione migliore nell'articolazione generale dell'attività, cioè la collocazione in cui si può dare il maggior contributo per una produzione globale. Se quindi consideriamo giusta quella norma di remunerazione che contribuisce quanto più è possibile ad accrescere le opportunità di qualsiasi membro della comunità preso a caso, dobbiamo considerare come giuste anche le remunerazioni determinate da un libero mercato. Fine della citazione. Riepilogando gli argomenti di Hayek a favore dell'ordine di mercato. Primo, il mercato è un processo di attivazione della conoscenza dei singoli a vantaggio della società nel suo complesso. Le altre maniere per cercare di processare, di riunire, di accumulare, di leggere questa conoscenza dispersa non sono particolarmente efficaci, anche perché questa conoscenza è varia e differente se stessa come tipologia. In questa procedura di attivazione delle conoscenze disperse si scoprono cose nuove, la concorrenza come procedura per la scoperta del nuovo. Da ultimo, questo processo determina una distribuzione delle risorse che non segnala necessariamente l'esistenza di meriti individuali o collettivi, o che comunque non trae il suo valore dall'ipotetica segnalazione di meriti individuali o collettivi. Il mercato non è un sistema per far sì che le persone più meritevoli abbiano premi più alti. Tant'è che Hayek ha, in una pagina molto appassionata di questo libro, una frase che non funziona molto bene come propaganda liberista, che è: la libertà è inseparabile da ricompense che spesso non hanno alcun nesso con il merito e vengono quindi percepite come ingiuste, inseparabile, non vagamente correlata, potenziale, no, inseparabile. Una nota a conclusione di questa parte, dopo vado velocissimamente davvero sull'altra. Spesso si criticano i sostenitori del libero mercato perché avrebbero una visione astratta del processo di mercato, stilizzata. E perché in realtà si farebbero paladini di una qualche sua versione che non esiste nel mondo reale, ma che potrebbe esistere se tutta una serie di cose magicamente si verificassero. Da questo punto di vista, questo al di là insomma del fatto ovvio che se uno parla del mercato deve per forza adottare una stilizzazione, non può fare un discorso di filosofia politica facendo una grande descrizione dei mercati delle scarpe piuttosto che quelli degli alloggi, piuttosto che quelli dei servizi telefonici, eccetera eccetera. Da questo punto di vista però lo stile di Hayek, che è sommamente astratto, non deve fare velo a un fatto, cioè che il mercato al quale lui pensa è sostanzialmente il mercato che è esistito, per quanto non abbia mai permeato per intero una società. Insomma, il liberalismo con la L maiuscola non è mai stato di questo mondo, se non fosse per ridottissimi periodi di tempo. È un processo nel quale si impara, nel quale le conoscenze sono disperse e sempre parziali, e i cui attori sono esseri umani in carne ed ossa e non massimizzatori di qualche cosa. Ed è anche un processo nel quale non sempre vincono i buoni e non necessariamente le persone più meritevoli sono le persone più premiate, ma che nel complesso moltiplica le opportunità per tutti i partecipanti, e tanto più è libero, tanto meglio lo fa. C'è un'abbondanza di contributi di Hayek nei quali non entriamo, ovviamente, dall'accuratezza del capitalismo di storici a tutti i saggi di storia monetaria, di fatto, che dimostra molto bene come Hayek abbia fatto abbondante uso del setaccio della storia per la stilizzazione, per raffinare la sua stilizzazione del processo di mercato. Perché questo è cruciale per l'Hayek pensatore politico? Andiamo veramente per una sintesi estrema, perché Hayek ne ha drammaticamente bisogno. Se vogliamo fare un paragone tra Mises e Hayek, ne sono stati fatti tantissimi. Credo sia abbastanza chiaro in realtà che Hayek come economista è molto meno rilevante di Mises, molto meno grande, per molto più fortuna. Però Mises è l'ultimo grande economista sistematico, voi non avete una Human Action scritta da Hayek. Ma rispetto al pensiero politico c'è una differenza cruciale tra i due. Mises, con una straordinaria onestà intellettuale, quando scrive libri come Liberalismo piuttosto che Lo Stato Onnipotente, piuttosto che Burocrazia, che è un caso particolare, si presenta come un appassionato divulgatore delle idee liberali del secolo precedente. Nell'introduzione del liberalismo lo dice chiarissimamente: c'è stata questa grande cosa che era il liberalismo che ha portato al mondo, per quanto ovviamente sa anche Mises che il liberalismo con la L maiuscola c'è mai stato manco in un solo paese, ma per la sua applicazione parziale comunque si ha portato al mondo prosperità e pace, elemento fondamentale in Mises. Ma il suo punto di vista è quello di un, se leggete l'introduzione al liberalismo, è una straordinaria dichiarazione d'amore alle idee liberali per come sono. E il problema del liberalismo nel Novecento per Mises, se posso metterla in maniera un po' brutale, è sostanzialmente un problema di comunicazione. C'è la mentalità anticapitalistica, il pubblico non ci capisce, le nostre idee sono quelle giuste, hanno funzionato finché in qualche maniera sono state applicate, guardate il gigantesco casino che è venuto fuori quando ci si è allontanati da esse. Il punto di vista di Hayek è diverso, parte per questioni caratteriali probabilmente, ma Hayek cerca costantemente di dare una risposta a quelli che ritiene essere i problemi e le sensibilità peculiari del Novecento. Quando dedica la via della servitù ai socialisti di tutti i partiti, non lo fa in modo polemico, ed è molto curioso perché non si era accorto evidentemente di come quel libro sarebbe stato letto, cosa che è piuttosto ovvia vedendo tutte le reazioni. Ma lo fa perché sinceramente pensa di poter dare una risposta differente alle stesse preoccupazioni. Questo in parte è anche insito nella sua autobiografia. Hayek comincia a interessarsi di queste cose, diventa un liberale perché conosce Mises, ma comincia a interessarsi di queste cose sostanzialmente perché è scioccato per quello che trova quando torna a casa dalla Prima Guerra Mondiale. Il programma di Hayek è quindi quello di una rifondazione del liberalismo, per così dire. Non a caso il libro che ha grande influenza su di lui negli anni 30 è The Good Society di Walter Lippmann, che se non l'avete mai letto, come me fino a relativamente poco tempo fa, è un libro veramente incasinatissimo, nel senso che, come dice un suo biografo, è per metà laissez-faire, per metà socialismo. La parte metà laissez-faire è scritta in un modo molto, che evidentemente piacque molto a Hayek, anche perché Lippmann, la metà della Sefer di Lippmann nasce dalla lettura di Hayek-Mises sostanzialmente, quindi non poteva piacere. Però per l'altra metà, insomma, Lippmann difende questo ordine liberale, dice non può esserci una singola grande mente che pianifica una società, eccetera, eccetera, però abbiamo bisogno dei sindacati, dei controlli sui prezzi, delle leggi antimonopolio, ci sono i fallimenti del mercato, eccetera. Dalla fine, alla seconda metà, pensate una politica interventista del Novecento e lui la suggerisce. Qualche cosa del genere, se uno guardasse con occhio fortemente critico, c'è anche in Hayek. Hayek da una parte ha questa visione assolutamente piacevolmente anarchica dell'ordine di mercato, e dall'altra però l'assicurazione contro la vecchiaia, le pensioni in la via della schiavitù e poi ancora, anche se un po' cambiate, la società libera, il reddito minimo di cittadinanza sostanzialmente, in legge di legislazione e libertà. Perché perché l'Hayek economista gli serve per dare un minimo di senso all'Hayek pensatore politico? Perché sostanzialmente, la metto in un modo molto banale, per due ragioni. La prima è che Hayek in realtà si allontana dal liberalismo ottocentesco molto di meno di quanto vorrebbe se dovesse rifondare il liberalismo. È una differenza di sfumature. Hayek non piacevano, per ragioni che non ho mai capito, i liberali inglesi dell'Ottocento. In realtà un sacco di argomenti che ci sono in Hayek voi li trovate in modo meno raffinato, con un linguaggio diverso, ma li trovate in Spence, per esempio. E la seconda ragione è perché di un autore bisogna sempre chiedersi per chi scriva, ed è invece chiarissimo per chi Hayek scrive dal 1945 in avanti. Hayek scrive per gli intellettuali pubblici. Se volete, il suo ragionamento rispetto all'assenza di fortuna del liberalismo è, sotto alcuni profili, simile a quello di Mises. Però lui identifica negli intellettuali pubblici, diciamo così, un gruppo che può essere salvato e non solamente condannato per manifesta incomprensione di quello che è l'ordine di mercato, e si interroga costantemente sul perché gli intellettuali pubblici non comprendono i valori della società libera. Perché non comprendono i valori della società libera? Precisamente perché è l'argomento di tutto il suo progetto di ricerca sull'abuso della ragione. La società libera ha bisogno della valorizzazione di conoscenze disperse, ha bisogno di considerare come meritevoli di valorizzazione, per l'appunto, conoscenze che sono disperse e che non sono invece assimilabili alla conoscenza con la C maiuscola, che è quella sulla base della quale l'intellettuale pubblico ritiene di poter porre razionalità e ordine in questa orrenda anarchia del mercato. Mi fa piacere a questo proposito concludere con l'ultima citazione di Russo, che è tratta da un saggio negli studi, Tipi di razionalismo, e che trovo sia molto interessante, perché da una parte ci dice come Hayek torni a casa, per così dire, nonostante fosse partito con l'intenzione di arrivare lì diversi, e perché la conclusione è chiarissima rispetto a quello che Hayek pensa in realtà rispetto alle intromissioni nel funzionamento del mercato, non necessariamente rispetto al modo in cui vada costruito lo stato della grande società. E solo attraverso un riesame dell'antico concetto di libertà sotto la legge, concetto base del liberalismo tradizionale, fa piacere specificare che tutte le citazioni date, a parte quelle di Coldo, la traduzione non è mia, perché effettivamente quando uno le prende ogni tanto vede che ci sono cioè un po' di ruggine, e dei problemi di filosofia di diritto che ciò fa sorgere, che ho potuto raggiungere ciò che adesso mi pare un'immagine accettabilmente chiara della natura dell'ordine spontaneo di cui gli economisti liberali hanno tanto parlato. Quindi è solo rileggendo sostanzialmente il liberalismo classico che ho potuto raggiungere un'immagine accettabilmente chiara della natura dell'ordine spontaneo, di cui gli economisti liberali hanno tanto parlato, questo forse è un plurale maiestatis. Diventa un esempio di un metodo generale per creare indirettamente un ordine in situazioni in cui i fenomeni sono troppo complessi per consentirci la creazione dell'ordine attraverso la separata collocazione di ogni elemento allo suo appropriato posto. La grande società non sarebbe la grande società se fosse gestita come il piccolo gruppo, non sarebbe in grado di sostenere la stessa divisione del lavoro sostanzialmente. È una specie di ordine sulla cui particolare affermazione abbiamo scarso controllo, perché è determinato da regole che determinano, con la posizione mia, solo il suo carattere astratto, mentre i dettagli dipendono dalle circostanze particolari note solo ai suoi singoli membri. È perciò, e questo lo sottolineiamo, un ordine che non possiamo migliorare. Questa è la parola definitiva di Hayek anche sull'ingegneria non sociale ma economica. È perciò un ordine che non possiamo migliorare, ma possiamo solo disturbare tentando di cambiare una parte di esso con iniziative deliberate. E con questa citazione di Rousseau finalmente concludiamo.